e vi siete rivestiti del nuovo che si va rinnovando in conoscenza a immagine di colui che l'ha creato. Qui non c'è greco o giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto in tutti. Rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda, se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Al di sopra di tutte queste cose, rivestitevi dell'amore che è il vincolo della perfezione e la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente. Istruitevi ed esortatevi gli uni gli altri con ogni sapienza. Cantate di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. Qualunque cosa facciate in parola o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. Amen. Questo è un quadro bellissimo di ciò che deve essere la comunità cristiana, di ciò che deve essere il legame fra i membri, le persone che compongono la comunità. E siamo chiamati tutti a conformarci a questa immagine gloriosa, che è un'immagine del corpo di Cristo. La Chiesa è definita tale e noi dobbiamo, settimana per settimana, anche come comunità, lavorare per portarci, anche nel nostro insieme, nel nostro modo di stare insieme, ad essere conformi a ciò che è scritto qui. Le basi sono: siete stati risuscitati con Cristo. Tutti noi che siamo qui presenti abbiamo la speranza della vita eterna. Non vi chiedo ancora oggi dove sarete fra 100 anni. Avrei piacere di sentire: oh, con il Signore, che bello! E noi altri, tutti quanti, saremo con il Signore. E proprio perché l'eternità fa parte della nostra esperienza anche di oggi, noi dobbiamo vivere in vista di quella promozione. Qualcuno usa il termine promozione invece di morte. È morto, no, è stato promosso in gloria. Che gioia! Ognuno di noi è chiamato a partecipare a questo momento. È il desiderio di Dio, è la volontà di Dio, e Dio opera perché tutte le creature umane, ogni persona sulla faccia della terra, giunga al ravvedimento e alla conversione, venga dichiarato figlio di Dio per passare l'eternità assieme a Lui, la famiglia al completo. Ricordiamoci che noi abbiamo una statura particolare perché siete stati risuscitati con Cristo al passato, un'esperienza che abbiamo già fatto, un'esperienza della quale abbiamo testimoniato anche in molti di noi con il battesimo in acqua. siete stati risuscitati con Cristo, siete stati amati, siete stati riscattati, siete stati l'oggetto dell'attenzione particolare di Dio. Dio, quando noi non ci interessavamo alle cose divine, Dio ha preso l'iniziativa nella nostra vita. È agito, e noi abbiamo fatto il sordo, è agito, abbiamo fatto il cieco, è agito ancora, abbiamo fatto il morto, proprio ignorando totalmente l'appello di Dio. Però Dio ha insistito per amarci, e grazie a Dio alla fine la sua parola è entrata in noi, ha fatto radice in noi, e siamo qui davanti a Lui oggi, in attesa della nostra promozione in gloria. Cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Così è scritto: tutto ciò che un credente fa dovrebbe mirare al raggiungimento di un legame ancora più forte con il Signore. Tutto quello che il credente fa dovrebbe essere fatto in armonia con questa grande chiamata. Acquista senso, ha significato, se ciò che facciamo, anche nelle cose più banali, quotidiane, se li facciamo in vista di ciò che deve succedere, forse fra breve. Cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù. Non è cercare, ma proprio un aspirare, un desiderare, con una versione dice con brama intensa, usa questo linguaggio. Cerchiamo le cose di lassù, che c'entrano con questa realtà celeste. Il tempo libero, come il tempo di lavoro, come il tempo di impegno, come di riposo, tutto deve inserirsi nel contesto della ricerca delle cose di lassù. E oggi abbiamo ricevuto il saluto dei fratelli responsabili della chiesa, delle chiese, delle assemblee di Dio in Italia. Chiude, com'era la dicitura, più si cerca Dio con più intensità, con più ardore, più Dio si rivela a noi. Per questo hanno questo programma di 21 giorni di preghiere e digiuno. Le chiese, vari membri partecipano in misure diverse, anche i bambini per scelta loro, richiesta loro, so che anche la famiglia del fratello Kurt hanno chiesto: papà, possiamo fare digiuno anche noi? Magari non di 21 giorni, però partecipano perché desiderano conoscere le cose più alte del Signore. Consacriamo anche la nostra vita a questa ricerca e eliminiamo dalla nostra vita ciò che non contribuisce al raggiungimento di questo obiettivo. Ho tanto lodato il Signore anche per... sono rimasto così scioccato anche per la parola del fratello Dimitri. Il Signore ti benedica. Perché ha portato un aspetto stamattina che non sviluppiamo tanto. L'albero porta frutto. È scontato, siamo cristiani, dobbiamo... Però ha messo l'accento, questo mi ha toccato. A volte attorno all'albero permettiamo agli erbacci di non soltanto crescere ma svilupparsi. E gli erbacci, questo è se Dimitri mi correggerai, le erbacce poi prendono dalla terra tutte le energie, non tutte, ma una parte, buona parte in qualche caso, dell'energia, del nutrimento che doveva andare a far crescere e svilupparsi l'albero perché potesse portare un frutto abbondante. Quante volte anche noi siamo santi, siamo alberi buoni, portiamo frutto, però ci sono tante di quelle erbacce attorno a noi, che il frutto poi non raggiunge la maturità. rimane acerbo. Acerbo significa non digeribile, vuol dire non da offrire ad altre persone, lo offriamo, ma oh, provate a mangiare una susina, una mela, una pera, non ancora, se questo frutto non è ancora maturo. Le persone lo prendono, lo assaggiano, forse basta l'odore che ci viene, e poi lo rifiutiamo. E questo può succedere anche col Vangelo che noi predichiamo. Il frutto è buono, però ci sono tante di quelle distrazioni attorno a noi che non cresce a dovere. Il frutto poi è quasi quasi da buttare via, fa da concime per l'anno dopo eventualmente. Vogliamo cercare le cose di lassù. La parola continua dicendo fatti dunque morire. Il fratello ha usato il termine erbacce, ma fate dunque morire ciò che in voi è terreno. Ecco, se non ci sono le erbacce qui, dobbiamo farli morire. Chi con qualche erbicida, qualcuno è meglio, preferisco la zappa, andare lì a strappare la pianta con tutta la radice. Noi dobbiamo operare per far morire ciò che è in noi. Cosa vuol dire far morire? Innanzitutto un rifiuto di accogliere queste cose. Nel mondo la fantasia umana fa quello che vuole, gode di certe scene, certi spettacoli, certe impurità, certi peccati, godi di queste cose perché non li definisce neanche peccato e la mente si ferma là. Nel credente, abbiamo parlato anche questa settimana anche dei sogni, io non voglio fare neanche sogni che non sono conformi alla parola del Signore, alla mia chiamata, alla mia identità in Cristo. Non voglio permettere alla mia fantasia di divagarsi, di svilupparsi, di godere di certi pensieri. Io devo prendere posizione contro ciò che non è da Dio. E qui abbiamo fornicazioni, impurità, passioni, desideri cattivi e cupidigia, che è idolatria. Per queste cose viene l'ira di Dio sui figli ribelli. Ricordiamoci che è peggio per noi, perché se uno nel mondo pecca, pecca. Una sola cosa. Se un figlio di Dio pecca, sono già, i peccati si raddoppiano, perché si aggiunge al peccato, che è sempre peccato, anche la ribellione, ossia la disubbidienza, che deve essere visto dal credente come il peggiore dei peccati, la disubbidienza, la ribellione. Perché se faccio qualcosa è già brutto, ma se lo faccio con ostinatezza, proprio sapendo, come si dice dei bambini, se si dice di non toccare, vanno lì a toccare perché vogliono esprimere qualcosa, devono per forza affermare la loro indipendenza, che non hanno bisogno di ubbidire ai genitori, sono grandi abbastanza per fare di testa loro, loro disubbidiscono. Non tanto per quella cosa lì, ma per mandare un messaggio agli altri, ai genitori. Io sono già grande, ho già 4 anni compiuti. Ho già 40 anni compiuti, Dio. Io faccio quello che voglio io. Non è tanto il peccato nella vita del credente che è il problema, è il rapporto con Dio, l'atto di ribellione nei suoi confronti. Fratelli, vogliamo veramente, tanto più che abbiamo davanti a noi la possibilità, gloria a Dio, di dedicare del tempo alla preghiera, finito il culto, vogliamo cercare queste cose. Abbiamo un Dio che ha stabilito delle leggi. Preparandomi anche per questa parola, scusatemi, cercavo un altro esempio, ma l'esempio che calza meglio forse, in limite in centro abitato, limiti di 50. Perché hanno messo quel limite? Perché la gente passava 100 chilometri nel centro abitato, forse anche 70, 80, e ci sono stati degli incidenti gravi. E abbiamo notato tutti come abbassano poi il limite, se il limite di 50 non è sufficiente, se c'è un altro incidente mettono stop a non finire i semafori, tutto quello che possono per evitare che ci siano altri incidenti. Io l'ho già detto, scusate, ho addestrato per bene mia moglie, io guido. E lei cerca le pattuglie di polizia, dice: Malcolm, c'è la polizia. E io freno, rallento e tutto. Sto dicendo questo qua, è un errore, non lo devo fare, non fatelo neanche voi, per indicare una cosa. Voglio tornare al primo punto, il limite è lì, non per il comune, non per la polizia, non perché possono incassare i soldi per pagare le spese che hanno i vari vigili, eccetera. La legge umana è messa lì per il nostro bene, per proteggerci, proteggere me che guido, i pedoni, i bambini che sono lì sulla strada. È così la legge di Dio. Chi trasgredisce la legge di Dio dimentica che è una cosa importante, che la legge non è per Dio, la legge è per noi. Quando Dio dice non fate questo qua, se lo facciamo o non lo facciamo, Dio non guadagna niente, non ci rimette niente. Quella legge è messa lì per il nostro bene, se ubbidiamo ne godiamo i frutti, se disubbidiamo ne godiamo anche i frutti della nostra disubbidienza, perché la legge è per noi. Gesù ha affermato più volte che la legge è al nostro servizio per il nostro bene, la legge di Dio è per la nostra guida, la nostra protezione, la nostra istruzione. Qualche volta, e spesse volte, troviamo il popolo di Dio che studia tanto la legge, interpreta la legge, dimenticando il perché della legge. Ecco perché Gesù parlava, Paolo ha sviluppato ancora di più questo tema. C'è la lettera della legge, c'è lo spirito della legge. Lo spirito della legge sta in questo. Dio vuole che stiamo bene. Dio vuole che sviluppiamo un rapporto sano con Lui, un rapporto che potrà crescere e svilupparsi anche negli anni senza che compromettiamo niente. Dio vuole che ci sia un buon legame, tornando alla parola dell'altra settimana, di amicizia fra di noi. Non soltanto facciamo quello che Lui vuole, ubbidendo ad una legge, ma facciamo quello che Lui desidera, confermato da una legge. Però non ubbidiamo protestando, non ubbidiamo malvolentieri, ma con gioia ringraziamo il Signore anche per i Suoi comandamenti. Ed è per questo che dobbiamo esercitare ogni severità nei nostri confronti, ognuno per sé. Se la parola usa questa terminologia, fate dunque morire ciò che in voi è terreno, usa un linguaggio molto forte, e questo atteggiamento deve essere anche in noi. Il versetto 12 dice: rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati. Questi sono i vestiti da mettere per venire in chiesa. La domenica mettiamo i cosiddetti, tanti mettono i vestiti della domenica. C'è chi tradizionalmente, la storia ce lo dice, ogni persona ha due paio di scarpe, solo due. Quello per la settimana e quello della domenica, guai a portarlo in altri giorni. Noi per presentarci in chiesa, come ci vestiamo? il vestire ha la sua importanza. Anche se ho sentito un fratello questa settimana che diceva per il vestire lasciamo stare, l'importante è avere qualcosa addosso. E più questo fratello non si è sentito di imporre altre cose alla comunità che curava. Però io voglio insistere, se non sul vestire, che gloria a Dio, sappiamo come comportarci, ma rivestitevi per la domenica, ma anche lunedì, martedì, tutti i giorni, come eletti di Dio, santi e amati. Di cose dobbiamo vestirci? Di sentimenti di misericordia. Si va in chiesa con sentimenti di misericordia, si va in chiesa con sentimenti di benevolenza, si va in chiesa con l'umiltà, la mansuetudine. E anche quest'altra cosa, che ogni tanto anche come fratelli anziani insieme nel consiglio di chiesa, anche pazienza. Signore, dacci la forza per essere pazienti. E certi fratelli hanno questo ministero di insegnarci ad essere pazienti. Che il Signore li benedica. E anche la pazienza è un attributo cristiano, una virtù cristiana, e dobbiamo vestirci di queste cose qua. E ve lo dico anche perché qualche volta anche come pastori succedono delle cose. Ho detto l'altro giorno, venerdì, come stai? Ho avuto una giornataccia, anzi due giornataccia, uno dopo l'altro. Oh, grazie a Dio, nella riunione di preghiera il Signore ha operato, ha ristabilito. Gloria a Dio per questo luogo di preghiera comunitaria. E ci vuole la pazienza, ci vuole la mansuetudine, ci vuole l'occhio che riesce a vedere l'altra persona come opera di Dio, come persona amata da Dio, dove Dio, molto più di me, molto più di noi come consiglio di chiesa, sta lavorando e pazientando perché la parola possa prendere radice in lui o in lei e portare poi il frutto che Dio stesso desidera che porti, come noi di conseguenza desideriamo. Fratelli, per essere comunità dobbiamo rivestirci di queste cose qui. Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Non ho problemi a dirvi che pochi minuti prima dell'inizio del culto mi stavo preparando sempre per la parola. E mi è venuto ancora in mente quella preghiera di Gesù, perdona loro, non sanno quello che fanno. Gesù ha pregato, ha perdonato queste persone, non dopo il loro ravvedimento, che a volte usiamo come protezione, come giustificazione di un atteggiamento nostro. Gesù non ha perdonato, non ha pregato il Padre per loro, dopo che erano venuti ad abbracciarlo, ma mentre gridavano ancora, mentre desideravano ancora la sua morte, Gesù ha pregato, Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Fratelli, non voglio andare troppo oltre con questa parola, perché c'è una parola, diciamo che è la metà di quello che Gesù ha detto sulla croce. Io ti perdono. Padre, perdonali, è una cosa grande, ma io vi perdono. Questo sentimento era in Gesù e forse per oggi basta anche per noi. Poi sarà Dio a vindicarci, Dio, come ha fatto tante volte nella vita di Davide. Guai a toccare l'unto del Signore, guai a... la parola, sto leggendo adesso la vita di Davide, ma come usa, ma titoli altissimi, onora Saul fino alla fine, fino a pochi giorni prima della morte di quest'ultimo. Dio, possiamo pregare a Dio, Padre, perdona loro, ma vogliamo, fratelli, forse da principianti in queste cose, vogliamo imparare a dire intanto io perdono. Cioè, vi lascio, è come se tu non avessi fatto niente contro di me. Questa è la nostra salute. Abbiamo visto, credo, tutti. Vi ho parlato una volta di una testimonianza del periodo del terremoto, dunque andiamo indietro di qualche anno. Uno che teneva la pistola in casa perché voleva ammazzare la moglie e l'amante che aveva. Non so perché non l'ha fatto, se per mancanza di coraggio o cos'è, ma so che è un uomo che veniva consumato dall'odio, distrutto anche fisicamente, la sua mente non riusciva a capire niente del mondo, aveva solo questa cosa che lo animava tutti i giorni. La moglie e quest'altro uomo, non so come stavano, ma non credo che erano abbastanza sereni nel loro rapporto, non so, non ne ho conosciuti. Però so che questa mancanza di perdono stava distruggendo questo uomo e forse poi, non so come è andato avanti, l'avrebbe portato a farsi 20 anni di carcere se avesse eseguito il suo disegno. Fratelli, come noi siamo stati perdonati, impariamo a perdonare. È bello anche non è giusto fermarmi troppo, ma Gesù è stato crocifisso in questa forma qui, con le mani stese. Cosa significa? Se c'è la croce ha un significato, se c'è il legno dietro ha un significato. Però guardatemi così. Se vado contro una persona ed è così, dico sta per abbracciarmi, vuole abbracciarmi. E Gesù certamente anche dalla croce con questa posizione delle mani stese in questa maniera già cercava di abbracciare tutti i suoi carnefici. Tutti quelli che per convenienza politica, per convenienza religiosa, perché la loro pochezza era stata svelata dalla grandezza di Gesù, la durezza del loro cuore era stata svergognata dalla purezza e i motivi che animavano Gesù. Gesù è uno che o lo segui o lo devi eliminare. Gloria a Dio, Gesù ha amato questi e anche questi altri, fino alla fine. Vogliamo essere noi la Chiesa del Signore? L'unico modo per essere la Chiesa del Signore è seguendo l'esempio di Gesù. Chiesa cristiana, amiamo dire di noi stessi, ma se la Chiesa non assomiglia a Cristo, sarà una Chiesa in quanto assemblea, ma non cristiana. Se non agisce, se non è motivata, se non ragiona come Cristo, lasciamo la parola Chiesa fuori, ma Dio stesso ci toglierà il nome di Chiesa cristiana. Vogliamo, fratelli, avere questi sentimenti anche in noi. Dio ha stabilito anche in questo contesto un giubileo. Ogni 50 anni in Israele c'era il giubileo. E questo, voglio dire, fa parte anche dell'esperienza cristiana, perché tutto ciò che c'è nell'Antico Testamento prefigura una realtà che si evidenzia nel Nuovo Testamento. Per il Giubileo, chi aveva preso un terreno, una casa, per saldare un debito, o chi aveva dato una casa come garanzia e poi non è riuscito a pagare, oppure uno che era diventato schiavo per difetti propri, per mancanze proprie. E il giorno del giubileo si azzeravano tutti i conti. Anche se uno comprava una casa, è una forma antica di leasing, come si dice, che troviamo già nella Bibbia. Non compravi una casa di qualcun altro per sempre, l'ho comprato ed è mia per sempre. Oh, fino all'anno del giubileo, e poi doveva tornare al proprietario e la famiglia del proprietario che era legato a quella terra, quel territorio. Gli schiavi andavano liberati. E anche noi, fratelli, la vita cristiana è tale che devo dire che in comunità, come in famiglia, come anche singolarmente, qualche volta dobbiamo beneficiare anche noi o annunciare per altri il giubileo dove si azzerano tutti i conti e si inizia da capo. Questo giorno del giubileo, come anche il giorno di l'anno di riposo che dovevano lasciare a Israele, dovevano lasciare i campi incolti per un anno, Dio ha partecipato a queste cose dicendo per un anno non lavorerete la terra, ma intanto prima di quell'anno io vi benedirò doppiamente, anzi tre volte di più è scritto in un posto, in modo che potrete osservare il mio comandamento di non coltivare la terra. Dunque una grande benedizione seguito da un anno di riposo. Ed è bello perché quando Dio ci dà un comandamento, provvedi sempre il modo di fare ciò che ci dici di fare. Con la manna, già con la manna nel deserto, non raccogliete di sabato. Però cosa succedeva? Il venerdì raccoglievano il doppio. Vedete, i comandamenti di Dio, mi è piaciuta quell'espressione, e i comandamenti, le leggi di Dio sono un segno della partecipazione di Dio alla nostra vita, segno della sua creatività. Fa parte del tessuto sociale della nazione di Israele, fa parte delle famiglie, fa la sua parte. Dava il doppio di manna il venerdì perché il sabato potessero veramente stare a casa senza lavorare, entrando nel riposo del Signore. Dico questo, fratelli, perché evitiamo il legalismo che tanto ha afflitto Israele per mano soprattutto dei farisei, che insistevano tanto sulla legge che escludevano il Signore da ciò che facevano. E Gesù ha anche qui ha fatto qualche domanda e sono rimasti zitti. Se un tuo asino, tuo animale cade nel fosso, lo lasci lì fino all'indomani o lo tiri fuori? Che Gesù guariva di sabato, che scandalo! E Gesù ha detto, ma voi i vostri animali li curate pure in giorno di riposo, se sono caduti in un fosso, fate le cose. Non devo anch'io aiutare quelle persone amate da Dio? Fratelli, vogliamo entrare anche noi nello spirito giusto dei comandamenti del Signore, abbracciandoli con gioia, sapendo che Dio è all'opera. Dio, quando ci chiede di fare qualcosa, ci dà una porzione doppia dello Spirito Santo. Ecco l'unzione dei profeti, c'è la chiamata, ma prima di iniziare a lavorare c'è l'unzione. Vengono investiti da una parola, anche il grande Saulo fra i profeti. Vogliamo con questa fiducia sottometterci alla parola, alla volontà del Signore. Vogliamo anche noi sradicare quelle erbacce che non fanno assolutamente parte del regno di Dio e che compromettono poi il frutto che siamo chiamati a portare. Vogliamo umiliarci, fratelli, davanti al Signore. Vogliamo accogliere la parola, sempre di questo capitolo, al di sopra di tutte queste cose. Rivestitevi, ecco i vestiti della domenica, ma anche del lunedì, gli altri giorni, rivestitevi dell'amore che è il vincolo della perfezione. Non una perfezione come usavano i farisei, impeccabili nell'osservanza della legge, però mancanti in questo che era l'elemento principale. Il vincolo della perfezione, il segno della perfezione, non è l'osservazione di leggi, 600 e più leggi che abbiamo già nel Vecchio Testamento, ma è nel vivere in modo gioioso, entusiasta, con i fratelli, come con il Signore, con ogni cosa. Un'espressione del nostro amore. Amen.